Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Settembre nero, via, vai via settembre, vai via, iniziamo ottobre con una vittoria, finalmente si torna alla vittoria. Ora abbiamo battuto il Bologna senza alcun problema, progressi sono stati evidenti, ma attenzione perché insomma bisogna andare sempre con i piedi di piombo, servono test più probanti, non tanto e non solo per esempio la sfida contro il Maccabi Haifa mercoledì in Champions League, ma soprattutto quello è il test verità, lo definisco io, sabato in casa del Milan, campione d'Italia. Però insomma si è intravisto qualcosa, qualche lampo di Juve, non tutta la luce, siamo ancora dentro il tunnel, o meglio, se dovessimo parlare in termini gastronomici è stato un brodino, se dovessimo parlare, che ne so, in termini sanitari, se vogliamo, il malato, il paziente è ancora malato, ma rispetto alla grossa influenza sta diventando pian piano un raffreddore un po' più un po' meno aggressivo, se vogliamo, no? Quindi insomma ci sono alcuni spunti importanti che analizzeremo anche con i nostri ospiti. Il primo è un ex bomber di quelli che ha segnato veramente tanto, e quindi per esempio voglio andare a capire se veramente la coppia Vlahovic-Milik, che insomma è uno degli aspetti positivi, secondo me non tanto a livello di interazione tra di loro, perché deve crescere, ma soprattutto per poi alla fine per quanto riguarda l'economia rispetto alla squadra, perché poi vi leggerò qualche numero su quello che su come stanno incidendo entrambi gli attaccanti. Federico Rossi, come al solito, è qui con me in regia, lo saluto. Buon inizio settimana, Fede, siamo sempre insieme, ormai siamo una coppia di fatto, perché insomma io sono solo, lui è l'unico a farmi compagnia, pensate, ma ovviamente ci siete tutti voi. Grande Fede. Come tutti i post gara, il giorno dopo la gara, oggi insomma è un giorno di riflessioni, quindi fatemi sapere che più che altro, al di là dell'analizzare il match, no, che più o meno è stato fatto anche dai miei colleghi in mattinata, prima con Antonio, eccetera, più che altro il significato, secondo voi, di questa vittoria. Cioè, se è un fuoco di paglia, come dicono gli estremisti del pessimismo, perché già ho letto qualcosina, oppure se invece può essere, come ha detto Allegri, l'inizio di una nuova stagione, o meglio, il vero inizio della stagione. Secondo me, come spesso capita, la verità potrebbe essere nel mezzo. L'importante era giustamente vincere. Io non sono euforico, sono contentissimo, sì, questo è vero, ma non euforico perché aspetto, ripeto, delle prove più importanti contro avversari più forti. E quindi fateci sapere al 340-54-25-324 che significato può avere questa vittoria, no, per il proseguo della stagione, e poi quali spunti, perché io per esempio è chiaro che è d'attualità questa coppia, il doppio attaccante, mi viene in mente una domanda, adesso cosa farà Allegri quando rientrerà per esempio a partire da mercoledì in Champions League Di Maria, che invece sarà ancora squalificato contro il Milan? Sono problemi di Allegri, ma vi posso dire, meglio questi problemi che non averne, nel senso che meglio avere più uomini a disposizione. Io un'idea ce l'avrei per quanto riguarda lo schema tattico, e vediamo, ne parliamo però tra un minuto, perché Federico sta chiamando il nostro ospite, soprattutto da chi, ripeto, ha fatto tantissimi gol, con il quale poi voglio analizzare in generale il momento della Juventus e parlare anche di Paredes, poi capirete perché Paredes. Poi invece nella seconda ora alle 16 non andate via, perché ovviamente la Juventus sta lavorando, no, come tutti i club, anche per il futuro, per il mercato, per i calciatori, ma anche in chiave dirigenziale, e attenzione perché il nome di Giuntoli è molto molto concreto come possibilità, non dovrebbe rinnovare con il Napoli, e avremo un collega che ha scritto l'articolo, mi ha anche dato un po' già delle anticipazioni su quello che secondo lui sarà, quindi Giuntoli potrebbe approdare alla Continassa, poi ci faremo spiegare eventualmente con quale ruolo preciso. Allora, vi ho anticipato, vi ho accennato qualcosa, qualcuno forse già l'ha letto anche sul profilo Facebook, 234 gol in carriera su 740 presenze, pensate, è primatista di reti in Serie A con il Siena 46 e l'Empoli 28, attualmente è allenatore in Serie D in Toscana, sto parlando di Massimo Maccarone. Ciao Massi!
Sì, buongiorno a tutti!
Grazie soprattutto, insomma l'ho un po' seguito, poi alla fine sono riuscito a sedurlo e quindi ce l'ho qui, sono molto contento di averlo. Con te Massimo, al di là del discorso legato in generale alla vittoria di ieri, il significato che può avere in un periodo onestamente delicatissimo per Allegri e tutta la sua band, pensa che settembre l'ho definito il mese nero perché la Juventus non vinceva da un mese appunto. Adesso ovviamente deve migliorare sotto il profilo dell'intensità, della velocità, eccetera, eccetera. Qualcosina si è visto. E poi voglio analizzare ovviamente il discorso degli attaccanti. Però in generale, secondo te, quale senso possiamo dare a questa vittoria della Juve?
Ma più che altro per riacquisire un po' le certezze. Vincere fa sempre morale, come detto, non vincendo da un mese, comunque poi anche se sei una grande squadra e hai grandi giocatori, le incertezze, autostima comunque magari discende un po', perché comunque io penso che conta molto la testa nel calcio, come in tutte le cose. Questa, può darsi che in questo momento hanno giocavi con sì, con paura, ma comunque con poca sicurezza. E la vittoria di ieri può darsi, a volte ci sono delle partite che ti danno delle svolte alla stagione, e può essere la partita che gli ha rifatto tornare queste certezze che avevano a inizio campionato.
È chiaro, Massimo, che servono teste più probanti, no? Con tutto rispetto, ci mancherebbe altro per il Bologna, così come rispetto a tutte le squadre. Ora c'è il Maccabi Haifa in Champions League, se vuoi tenere aperte le speranze devi battere assolutamente nelle due gare, poi forse ti giocherai tutto in casa del Benfica. E soprattutto sabato il vero test, io l'ho chiamato forse test verità per la Juventus, ovviamente contro il Milan. Hai detto una cosa che insomma sulla quale sono molto d'accordo, perché batto molto su questo tasto anche durante questo periodo di crisi juventina. Io insistevo dicendo, al di là del discorso tecnico-tattico ovviamente precario, al di là dei singoli calciatori eccetera eccetera, se non c'è la testa, se non c'è la motivazione, se non c'è la consapevolezza, non va da nessuna parte. Secondo te cosa può essere successo in questi 10 giorni che poi di fatto sono stati quelli della sosta? Perché come credo tu abbia letto, si parlava di uno scollamento tra Allegri e la squadra.
Ma cosa può essere successo? A volte ci sono delle cose che sono inspiegabili, quindi non lo so, può darsi che magari i giocatori hanno avuto uno stacco andando in nazionale, hanno ripreso energia, sono usciti un po' da questo mese, che 20 giorni, perché sono 10 in questi 10 giorni comunque sono andati via, che in 20 giorni magari che si era creato dei malumori, magari giustamente anche nell'ambiente, e andare via, staccare e poi tornare magari con una freschezza nuova, può darsi che gli ha fatto ritornare questa voglia. Poi sai, io penso anche che tante volte degli episodi in una partita ti fanno cambiare nel bene e nel male. La Juve poi ieri sera essere riuscita a sbloccare il risultato, e poi ha preso completamente magari un morale diverso.
Ah, non c'è dubbio. In generale, secondo te Allegri è l'uomo giusto? Perché insomma tu sai che i tifosi juventini sono estremamente divisi, cioè molti lo vorrebbero via già da tempo dalla Juventus, anzi qualcuno non l'avrebbe addirittura ripreso.
Ma Allegri, fino a prova al contrario, comunque è un allenatore che ha avuto un ciclo vincente, ha portato la Juve in due finali di Champions, purtroppo persi, ma quelle sono finali, quindi come si possono vincere, come si possono anche perdere. E sicuramente non è partito nei migliori dei modi, però sono andate che ci possono stare. Era ripartito magari anche nello stesso modo uno degli ultimi anni che era la Juve, che poi hanno rimontato.
Esatto.
Dipende come ognuno ha, come ogni persona al di fuori, come ogni allenatore, come ogni persone nel mondo del calcio vede il calcio in una maniera diversa, c'è chi a chi non ti dico più simpatico o meno simpatico, a chi piace quel modo di giocare, a chi non piace.
Allora passiamo invece a quello che è un po' tu adesso sei allenatore in Serie D col Givi Borgo, ricordo Serie D, Givi Borgo che è in Toscana per chi non lo sapesse. Però sei stato un grande bomber, ho letto i numeri, io poi tra l'altro ti ricordo ha segnato anche contro la Juventus in un 3-3, come mi ricorda un nostro radioascoltatore. Questa coppia, no? Perché insomma Vlahovic-Milik, io dico questo senza esaltarmi troppo, secondo me devono migliorare a livello loro interattivo, però sicuramente credo che l'uno serva all'altro. Tu come la vedi questa coppia? Perché adesso è un po' difficile farne a meno.
Ah, io sono d'accordo perché mi piacciono tutte e due, secondo me sono due grandi giocatori. Milik ha avuto solo secondo me negli anni la sfortuna di aver avuto due comunque infortuni abbastanza gravi, però sono due giocatori importanti che comunque secondo me stanno bene insieme e possono far crescere la Juve, perché gli attaccanti sono molto importanti.
E allora ti vado oltre, tu sai che insomma per due giornate in campionato Di Maria sarà squalificato, una l'ha scontata proprio ieri e l'altra la sconterà contro il Milan, ok, però adesso quando rientrerà già a partire da mercoledì contro il Maccabi e in generale quando saranno disponibili tutti, come la mettiamo con Di Maria che sulla carta è un esterno alto dei tre attaccanti, oppure vero che si accentra molto e diventa un sostanziale trequartista, quando rientrerà Di Maria, quando saranno tutti e tre disponibili, tu come giocheresti con questa Juve e con questi calciatori della Juve?
Ah, io giocherei con ho a disposizione più giocatori forti a disposizione, più attaccanti forti a disposizione e più cercherei il modo di farli giocare tutti insieme. Sicuramente devi parlare con i giocatori, chiedere di sacrifici. Devono fare dei sacrifici per la squadra a livello difensivo, ma se vogliono giocare tutti insieme devono dare questo supporto alla squadra.
E come però, per esempio, c'è una gara importante, ce l'hai tutti e tre, perché qualcuno dice 4-3-1-2, che è un po' un vecchio modulo allegriano d'inizio carriera, qualcuno dice difesa 3-3-4-1-2, comunque bisogna vedere se poi sarà sostenibile. Perché mi viene un
bisogna
po'...
vedere gli equilibri, esatto. Gli equilibri che ti portano, gli equilibri che quello che ha a disposizione l'allenatore, Allegri comunque è uno che cambia anche spesso i moduli, quindi sicuramente se vorrà farlo troverà la soluzione ideale per farlo.
Però tu giustamente mi dicevi, avendolo tutti e tre, tu fai sempre giocare i giocatori forti, no? Quelli che stanno...
Ah, io sì.
Esatto. Ti chiedo, un radioascoltatore, Massimo, no? Intanto dice grande Big Mac, mi stanno scrivendo in tanti, grande Massimo. Ieri finalmente si è vista la conduzione di palla a puntare l'avversario. Nino da Milazzo ti chiede, secondo te, Vlahovic in cosa deve migliorare?
Lui deve migliorare secondo me, essere a volte più continuo e partecipe nel gioco, che è una cosa secondo me fondamentale per aiutare la squadra. È uno che lo fa già tanto, però è un ragazzo ancora giovane che ancora può crescere ancora molto. Gli va dato tempo, gli va dato supporto, perché un giocatore lì da solo in avanti, anche se è forte, può far fatica, quindi secondo me ha bisogno di più supporto e cercare di trovarlo con più continuità, perché è un giocatore che gli piace comunque avere la palla ai piedi, è un giocatore che va molto in profondità, ha tante doti importanti.
E forse è complementare proprio per questo con Milik, che magari invece ama molto andare incontro alla palla, no Massimo? Qualche volta si trasforma forse anche in regista offensivo, no? Usiamo questo termine.
Sì, perché è uno che è bravo per venire tra le linee, esatto. A trovare gli spazi giusti.
Esatto. Sì. Tu sei stato, tra l'altro, adesso ti lascio, capitano dell'Empoli, e nel 2015-2016 sei stato anche capitano di Paredes, che ovviamente era molto giovane allora, no? Ma che acquisto è questo secondo te? Perché poi insomma ha cambiato diverse squadre, qualcuno ha dei dubbi, ma non è un grande giocatore, sì va bene, serviva perché comunque regista. Secondo te, tu l'hai conosciuto molto bene, anche ripeto, se era, insomma, erano altri tempi, era ancora ai primi anni di carriera, che è veramente un grosso acquisto, l'uomo ideale, l'uomo giusto per la Juventus?
Ma secondo me sì, come ho già detto anche recentemente, è un giocatore forte, con grande personalità, titolare fisso della nazionale argentina, è stato titolare per anni a Paris Saint Germain, è un giocatore che è cresciuto tanto, ha delle caratteristiche importanti, quando gli dà la palla è difficile che le perde, è uno che gli piace verticalizzare, è un giocatore secondo me molto forte, e normale che rientra ora in una, è entrato anche lui nell'ultimo mese nella crisi Juve, però non si può dare sempre le colpe a un singolo giocatore, ma quando c'è questi momenti, come quando le vittorie merito di tutti, in sconfitte deve essere comunque, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità.
L'ultimissima, Massimo, poi ti ringrazio, ti ha mai cercato la Juventus?
Ma la Juve, anche questa l'avevo già detta, avevo già quasi fatto tutto nel 2002, che ero giovane, e poi l'Empoli, che era la società mia all'epoca, preferì vendermi all'estero, non mi ha voluto vendere lì alla Juve.
Se non sbaglio,
ero molto vicino.
Ci sarebbe piaciuto vestire la maglia bianco-nera, però sì.
Vabbè, è una delle squadre più forti in Europa e a chi non piacerebbe.
Grazie mille Massimo e buon lavoro, in bocca al lupo per la tua squadra.
Grazie, Crepillupo.
Ciao, un abbraccio, Massimo Maccarone. Secondo me grande bomber, meritava, a mio avviso, perché se leggo qui, al di là delle giovanili del Milan, Modena, Prato, Varese, Empoli, Siena, Palermo, Sampdoria, eccetera, eccetera, Empoli ovviamente di nuovo, secondo me meritava una grande squadra, insomma l'avete sentito, nel 2002 fu molto vicino alla Juventus, poi il presidente Corsi decise di venderlo all'estero, se non ricordo male, il Middlesbrough. Lo sto leggendo, ma me lo ricordo questo, gliel'ho chiesto, io lo sapevo, però volevo che lo dicesse lui, no? Che c'è stata la possibilità di vestire la maglia della Juventus. Quindi vedete che lui giustamente dice, io i calciatori forti li faccio sempre giocare. È chiaro che nella fattispecie, se tu devi far giocare insieme Di Maria, Milik e lo stesso Vlahovic, serve equilibrio, soprattutto a centrocampo, perché insomma Di Maria credo che non sia uno, non che non sia disposto a sacrificarsi, ma non ce l'ha tanto, no, nel DNA, rispetto per esempio a un Milik, che può invece fare un determinato tipo di lavoro. Però questa secondo me è una ricchezza per quanto riguarda la Juventus. Ora voi ricorderete il mio amico Simone Calori, anche lui allena in Serie D, peraltro sta nello stesso girone di Maccarone, e disse io giocherei con una difesa a 3, ma 3-4-1-2, appunto, disse lui, con Di Maria e due attaccanti, perché adesso come adesso Milik secondo me non lo puoi togliere. Ora magari mercoledì contro il Maccabi può riposare, no? Milik, non succede nulla, perché è una partita che dovresti portare comunque a casa, però poi ci sono delle gare più importanti, e quando sono a disposizione tutti e tre, mi riferisco ovviamente a Milik, Di Maria e Vlahovic, io credo che Allegri debba assolutamente fare in modo di schierarli tutti e tre. È chiaro, qualcuno deve sacrificarsi, ma non solo degli attaccanti, serve più equilibrio anche a centrocampo. A proposito del centrocampo, volevo menzionare anche la prova di Rabiot e in realtà anche l'importanza di questo calciatore. Ovviamente non stiamo parlando di un fenomeno, non stiamo parlando del miglior Pogba, per intenderci, no? Però secondo me lui adesso come adesso nel centrocampo della Juventus è l'unico che ha alcune caratteristiche di rottura, per esempio, quindi soprattutto in fase difensiva. Per quanto riguarda Vlahovic e Milik, stamane ho fatto un pezzetto su Bianconera News, questo è l'argomento anche del momento in seno alla Juventus, perché loro, pensate, sui 14 gol messi a segno finora dalla squadra, loro ne hanno segnati 9, 5 Vlahovic e 4 Milik, mi viene da dire, in realtà sarebbero stati 5 anche per quanto riguarda il polacco, se il VAR non avesse fatto quello scempio annullandoci il gol che poi ci avrebbe dato la vittoria contro la Salernitana. Sostanzialmente, di tutti i gol fatti finora dalla Juventus, questa coppia ne ha realizzati il 64%, pensate il 64%, che è veramente significativo. Buone notizie, perché voi sapete che mercoledì c'è la sfida contro il Maccabi. La buona notizia rispetto all'allenamento di oggi è che Federico Chiesa, ragazzi, ha iniziato un parziale e graduale rientro in gruppo. Attenzione, perché questa è un'ottima notizia. Poi domani alle 15 parlerà Massimiliano Allegri, così come Sky Sport scrive, quindi diciamo che pian piano la Juventus comincerà a diventare sempre meno virtuale, come l'ha definita Allegri nell'intervista al Corriere della Sera, sempre più reale, no? Quindi Chiesa, primi passi, graduale rientro in gruppo. Secondo Sky, Paul Pogba riprenderà a lavorare in campo anche lui a breve. L'obiettivo è quello di tornare nel giro di un mese, e quindi potrebbe giocare la sfida nella sfida, o comunque tornare a disposizione nella sfida contro l'Inter. Chissà se l'Inter avrà ancora in panchina Simone Inzaghi, perché da quello che mi risulta, se perde male contro il Barcellona, il caro Simone Inzaghi salta. Magari poi non succederà, però così mi è stato detto. Se domani perde male, domani, se non sbaglio, gioca l'Inter contro il Barcellona, sarà cacciato. Oggettivamente ha deluso, e qui bisogna essere onesti e dire che la differenza nell'Inter, ahimè, l'ha fatta un certo Antonio Conte. Questo, ragazzi, bisogna sempre riconoscerlo, per onestà intellettuale e anche professionale. Tra l'altro, adesso si stanno, poi sapete che nei momenti di crisi escono fuori tutte le magagne, no? In buona sostanza, Zhang, il presidente del Nerazzurri, sarebbe un po' arrabbiato con Inzaghi, perché di fatto, come se avesse preferito, ha scelto sostanzialmente Lukaku, che è anche un mistero la sua assenza. Sembra che non dipenda da questioni calcistiche, non si capisce bene, c'è qualche problema extracampo di questo calciatore. E invece Zhang avrebbe voluto Pogba, che avrebbe voluto Dybala, che, come sapete, insomma, era nel mirino proprio di Marotta. Allora, stiamo per andare in pausa. Vi ricordo che poi continuate a scriverci, intanto a dirci un po' la vostra sulla vittoria di ieri, non tanto nell'analisi del match, che di fatto possiamo dirlo non ha avuto storia, no? Soprattutto dopo il secondo gol la Juventus addirittura poteva farne almeno altri 2-3 di reti, ma in generale cosa significa? Se veramente qualcuno di voi scrive è soltanto una meteora, e quindi la Juventus ricadrà nell'abisso, perché qualcuno già mi ha scritto sabato contro il Milan ci faranno neri. Ragazzi, piano piano, io credo che certo che bisogna migliorare, perché la velocità, l'intensità, però magari un po' di compattezza in più si è vista. E la cosa più importante, le parole di Rabiot prima del match, quando ha detto ieri serve che ci aiutiamo un po' di più l'uno con l'altro, e dopo la gara, guarda caso, ha detto Allegri la squadra si è aiutata di più, cioè i giocatori hanno giocato soprattutto per la squadra. Questo è un aspetto fondamentale che di fatto potrebbe non smentire, ma pian piano allontanare i fantasmi legati al famoso scollamento tra la squadra e i giocatori. Poi alle 16 vi ricordo, state qui, perché Enrico De Lellis della Repubblica ci dirà veramente se Giuntoli il prossimo anno sarà dirigente della Juventus.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, parlavamo di meteo, io e Federico Rossi. Oggi, ragazzi, qui sembra, non dico estate, ma quasi, almeno primavera, vero Fede? Saremo sui 28 gradi, no? Ti vesti in un modo, non va bene perché è freddo, due giorni dopo magari invece se ti vesti in maniera troppo pesante, no? 26 gradi mi precisa Fede Rossi, quindi ragazzi, poi dice che uno gli prende il raffreddore. Allora, 340-54-25-324, post Bologna, il giorno dopo, soprattutto cosa significa questa vittoria, se magari avete, vi è rimasto, perché ormai mi conoscete un po', no? Più che analizzare il match vero e proprio, cerchiamo sempre degli spunti particolari. La cosa attuale, non c'è dubbio, è la coppia Milik-Vlahovic, ma ci sono, secondo me, altri spunti sui quali riflettere. Per esempio, Rabiot che diventa fondamentale, come potrà giocare con Di Maria la Juventus, no? Una volta che ha tutti a disposizione, Io ripeto, credo che contro il Maccabi potrebbe riposare Milik, non credo Vlahovic, perché Vlahovic ora ha ritrovato il gol. Tra l'altro ne poteva fare un altro lui, così come lo stesso Milik. Ma scusate, una domanda, ma da un attaccante, allora Milik ha segnato un gol, ne ha sfiorato un altro, ha colpito un palo, ha creato, praticamente ha innescato la ripartenza per il primo gol. Tra l'altro complimenti a Kostic per la prima rete assoluta in bianconero, tutta serba, perché poi la palla l'assist glielo ha dato Vlahovic, e poi Milik stesso ha innescato anche Vlahovic, che ha sfiorato la doppietta. Quindi da un attaccante cosa volete di più? Io mi ricordo 100, credo oltre 100, sì, sicuramente, il post che misi dopo l'acquisto di Milik, perché si parlava di questo Depay, e tutti quanti, ma cosa ci facciamo? È rotto, è uno scarto, una seconda scelta. Io credo che sia invece un giocatore completo. Se gli regge il fisico, come speriamo tutti ovviamente, credo che ci dia altre soddisfazioni. Poi sapete cosa mi piace di questo ragazzo? Che non parla, sta zitto, lavora. Non mi sembra uno, diciamo così, che se la tiri, per usare un termine, diciamo così, molto diffuso qui nella capitale. È uno che pensa soltanto a lavorare, segna e zitto, gioca e zitto. Più di questo, raga, 28 anni, credo che sia tra l'altro nell'età proprio della maturità, perché un calciatore a 28 anni credo che entri, anche se adesso si è un po' allungata, no, l'età di un qualsiasi calciatore, però 28 anni sono proprio l'età giusta. E poi aggiungo io che la Juventus, se dovesse riscattarlo, come credo avverrà, lo pagherà intorno ai 10 milioni. Insomma, ragazzi, non è poco, bisogna valutare tutte queste cose. Secondo me è un ottimo acquisto e sono molto molto contento che vesta questa maglia, e che per lui è come una sorta di sogno, perché lo ha detto lui stesso, e lo ricordiamo, è stato vicino alla Juventus in due occasioni, come è stato vicino alla Juventus nel 2002, ricorderete, l'ha detto poco fa lo stesso Maccarone. Insomma, staremo a vedere come andrà a finire anche la questione punte. Sono molto curioso di sapere un po' la vostra, perché lo so che c'è una sacca di resistenza pessimistica in seno alla Juventus, che anche se vinciamo 3-0 è capace di contestare. Ma è chiaro che non abbiamo visto una Juve brillante, bella, esplosiva. Però ieri serviva soprattutto vincere. Credo che l'abbia fatto bene senza rischiare, che è un altro elemento molto importante. Secondo me, grazie anche al discorso dei centrocampisti, perché è vero, magari Locatelli ha fatto meno il regista, malgrado fosse nella posizione del regista, ma come dicevamo con Alessandro ieri durante colpo di tacco, lavoro sporco. McKennie, per una volta meno confuso, si è dato molto da fare, ha fatto l'assist. E Rabiolo, abbiamo detto, insomma, un paio di sbavature da sottolineare, però nel complesso poi muscoli e forza, insomma, sono molto importanti per il centrocampo. Credo che sia quello più in grado di fare un determinato tipo di lavoro. Ciao Quinti, ieri abbiamo capito che la squadra non gioca contro Allegri. Ecco, questo per esempio è un altro punto di cui parlavo prima, no? Se veramente ieri, come ha detto Allegri, come chiedeva Rabiot e come sostanzialmente abbiamo visto, i giocatori, forse per la prima volta, possiamo anche ammetterlo, no? In questa stagione hanno giocato l'uno per l'altro, cioè tutti alla fine per la squadra, non che giochino contro Allegri, ma magari è successo qualcosa, un incontro, un vertice, una riunione, non so, che invece ha fatto sì che tutti tornino a remare dalla stessa parte, consapevolmente ovviamente, perché magari prima forse non lo facevano, forse anche inconsciamente, no? Può darsi che sia successo qualcosa a livello di spogliatoio, questo è fondamentale. E poi il discorso del pubblico, perché ieri ero in contatto, al di là che avevamo il nostro direttore che faceva, come avete ascoltato la radiocronaca, un amico che era in Curva Sud, mi ha detto un po' all'inizio c'era qualche fischio, qualche protesta, poi alla fine però i giocatori non sono andati sotto la curva, ma ci sono stati soprattutto degli applausi. Quindi anche questo riavvicinamento, in questo caso non voglio illudermi, però qualcosina si è rivisto anche sotto questo aspetto, forse diciamo così, un elemento in più e fondamentale, lo abbiamo sempre detto questo, del resto proprio il pubblico deve essere, assolutamente. Ciao Quinti, ieri abbiamo capito che la squadra non gioca, stavamo leggendo il messaggio di Gabriele della provincia di Firenze, che la squadra non gioca contro Allegri, quindi credo sia il caso di tornare a riempire di nuovo lo stadium. Ecco, bravo Gabriele, visto che i cori anche ieri non sono mancati. È vero, si è alternato, poi mi è stato detto una fase in cui poi alla fine sembra che si sia chiusa con molti applausi, eh. Magari un passo verso noi tifosi dovrebbe farlo anche la società. Guarda Gabriele, concordo pienamente in quello che dici tu. Sicuramente vedere uno stadio semivuoto come ieri è alquanto deprimente, e ci risulta che non lo sarà, che sarà più o meno così anche nella gara contro il Maccabi in Champions League. Invece sarebbe opportuno che lo stadio si riempisse, ma hai ragione anche tu, la società deve fare qualche passo verso i tifosi. Ecco perché io insisto, o creare una figura oppure qualcuno che si metta a mediare tra la società e i tifosi, perché i tifosi hanno necessità della Juventus, perché sono appassionati, tutti noi siamo appassionati, ma la squadra ha bisogno a sua volta anche dei tifosi, se non soprattutto in alcuni casi, soprattutto nei momenti di difficoltà come questo. Ciao Quinti, ieri ho visto una buona Juve soprattutto per abnegazione e voglia di lottare su tutti i palloni, quindi differente alla Juve vista finora oppure vista sprazzi. Ieri mi è sembrata un po' più continua, è vero. Comunque step by step, senza fare voli pindarici, forza Juve, sperando di dare continuità almeno nei risultati. Saluti Alessio da Terricciola. È vero, il primo tempo non è che sia stato molto bello, poi pian piano la Juventus invece, diciamo così, è durata di più rispetto ai famosi 20 minuti dopo i quali si spegneva la luce, senza andare a fare chissà cosa, voli pindarici, con tranquillità, sicuramente con compattezza, e quello sono, di quello sono molto contento. Pochi errori rispetto alle altre volte, i gol sono stati anche belli, insomma ricordiamolo, questo bisogna dirlo, eh. Non negativizziamo troppo la prestazione della Juventus, negatività porta solo negatività. Riflettiamo su Empoli-Milan con un rigore non dato all'Empoli, un fallo laterale palesemente da ripetere che ha portato il gol del Milan. Forza Juve, Michele da Frosinone. È vero Michele, se ci mettiamo a guardare, a proposito mi ha dato un assist, ieri lo dicevamo in diretta, soprattutto lo ha sottolineato Claudio Zuliani, ha detto ma ci avete fatto caso che alla Juventus gli controllano tutti, tutto ragazzi, ma il gol di Milik che era palesemente buono, ripeto, ma perché lo devi controllare? Perché fa il silent check con il VAR? Perché? Per questi sono proprio degli episodi inutili che non meritano di essere controllati, ma perché? Questo è veramente un aspetto, ma bisogna dirlo ragazzi, dal 2017, da quando è stato introdotto il VAR, purtroppo alla Juventus controllano tutto. Ricorderete il gol di Ronaldo con un'unghia forse in fuorigioco, per non parlare ovviamente dell'attualità, perché insomma Juve Salernitana grida ancora vendetta. Ciao Quinti, se il Bologna ha giocato male è anche merito della Juventus, diciamola avanti tutta. Pippo dalla Germania, grazie del nonno che ancora non sono, fortunatamente sono ancora papà, ecco soltanto. Ciao a tutti, Alberto d'Alba, ragazzi carpe diem, non è possibile, voi siate più sabaudi di quanto lo sia io, godete del mattino e siete così depressi, guardate in casa Inter. Alberto, non so chi ce l'abbia, io non sono depresso, anzi sono contentissimo, però ovviamente devo ragionare con i piedi di piombo. Sotto il mio post un amico mi ha, gli ho scritto niente euforia ma dopo la partita, ma vitamina per attenuare la malattia, perché ovviamente la Juventus è ancora convalescente, questo bisogna dirlo. Un amico ha scritto perché non euforia, quando si vince bisogna essere euforici, e ho capito, ma per l'euforia vi aspetterei altro, cioè non mi basta una vittoria contro il Bologna, ecco, già se vinciamo dovessimo vincere contro il Milan è chiaro che l'umore salirebbe ulteriormente, sarebbe uno step successivo, no? Rispetto alla semplice tra virgolette gioia di aver ritrovato la vittoria dopo un mese, ragazzi, ma vi rendete conto? Settembre nero l'ho definito. Con il ritorno di Di Maria si potrà optare per un 4-3-1-2 con il Fideo alle spalle del tandem offensivo Milik Vlahovic e Stefano Dalatini. E quello è un po', Stefano, che ci viene da pensare, no? Che poi sarebbe un modulo che in passato anche al Cagliari in una fase adottò, forse pure anche al Milan, guardate che vi dico, in un periodo della stagione Allegri. Se poi pensiamo per esempio alla difesa a 3, possiamo fare un 3-4-1-2, però quei tre lì davanti bisognerebbe farli giocare, fermo restando poi che devi supportarli, e mi riferisco soprattutto al centrocampo. Ciao Quinti, come diciamo in molti, una rondine non fa primavera, non c'è dubbio, ma da qualche parte dovevamo pur cominciare, no? Certo, Le vittorie fanno sempre bene, ora un passo alla volta. Milik io non l'ho mai denigrato, anche se ammetto di non aver gioito al suo arrivo. Sono piacevolmente stupita per come si sia integrato sempre fino alla fine Stefania da Santa Marinella. Quindi Stefania da Santa Marinella recita il mea culpa, perché non aveva gioito all'arrivo di Milik, ma meglio così, significa che insomma siamo piacevolmente sorpresi, così come è logico che una rondine non possa fare primavera, ci mancherebbe, anche se qui a Roma, ripeto, la temperatura è primaverile. Vai Fede.
Ciao ragazzi, sono Antonio d'Alessandria. Ciao Antonio. Allora, prima di tutto ho visto tanta gamba, almeno più gamba di prima,
certo.
Quindi poche chiacchiere e andiamo avanti così, cerchiamo di essere costruttivi. Abbiamo due punte forti e un centrocampo che si sta lentamente ricostruendo. Io sono ottimista, forza Juve.
Centrocampo che si sta ricostruendo, e ricordiamolo che in questo centrocampo manca un certo Paul Pogba, che del centrocampo dovrebbe essere, doveva essere, ma spero sarà una sorta di capo, diciamo così, leader, no? Ma in realtà anche leader emotivo di tutta la squadra e tecnico. Sto pensando, in effetti, se stesse bene Pogba, forse no, staremmo facendo altri discorsi, ma con i se purtroppo non si fa nulla.
Ciao zio Quinti, sono Rudy.
Oh Rudy.
Allora, per quanto riguarda la partita di ieri, non posso nascondere la mia felicità, perché comunque quando la vince la Juve, noi juventini siamo tutti felici, almeno quelli veri. Quindi sicuramente sono felice. Per quanto riguarda le buone sensazioni, vediamo. Ragioniamo partita dopo partita e poi faremo le nostre valutazioni. Adesso pensiamo al Maccabi Haifa, poi pensiamo al Milan. Io direi di ragionare di partita in partita, senza fare pronostici, esatto. Senza dire è stata solo una partita vinta perché il Bologna era modesto, oppure tutti i ragionamenti del caso. Quindi ragioniamo partita dopo partita e poi vedremo.
E hai ragione, pensate che Rudy, ieri vi ho detto, no, che un radio ascoltatore nonché amico mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: per la prima volta sinceramente non riesco a capire quali siano le mie sensazioni a poche ore da una gara della Juventus, che un po' erano anche le nostre, le mie, no, in particolare. Ora invece abbiamo vinto, ma ha ragione lui, ragioniamo gara dopo gara, ma è chiaro che Allegri deve fissarsi un obiettivo. Ieri gli hanno addirittura chiesto del discorso scudetto, lui ha detto: ragazzi, la classifica parla chiaro, i punti sono questi. Lui, lo sapete, è molto realista e pragmatico, quindi bisogna, guardate, un colpo in casa del Milan secondo me darebbe, non guardate, svolta non voglio chiamarla, ma darebbe una botta di consapevolezza, un'iniezione di fiducia, e forse, chissà, magari il ritorno alla Juve che aspettavamo tutti, non al 100% per carità, ma sarebbe un passo importantissimo. Il Milan, tra l'altro, anche lui è decimato, no, da alcune assenze, e quindi è anche in difficoltà sotto quell'aspetto, però insomma è una squadra che gira molto. Per esempio la Gazzetta dello Sport ci dice che intanto potrebbero recuperare, questo invece sarebbe una buona notizia per Pioli, Messias e Theo Hernandez, mentre si sono sottoposti a esami sia Calabria che Kier, quindi due difensori, esterno destro basso e uno dei due centrali. Calabria, lesione del bicipite femorale della coscia destra, così come Kier, danese, è stato riscontrato a lui una lesione di basso grado, tra una settimana verrà rivalutato, quindi Kier sicuramente assente, ma anche Calabria. Bisogna vedere se soprattutto Theo Hernandez, che è uno importante, recupererà. Per quanto riguarda, ricordo benissimo tra l'altro che l'anno scorso Theo Hernandez fu di fatto annullato quasi da, cioè non fece quasi nulla, perché fece un'ottima gara dalla sua parte Federico Chiesa, che lo ricordo oggi è tornato un po' a stare con il gruppo, comunque ha rivisto il campo, c'è ancora bisogno di tempo, però già una bella notizia, una bella sensazione, così come dice Sky Sport, scrive che toccherà a breve anche a Paul Pogba. Noi dicevamo di Vlahovic, no, io non riesco a capire se anche ci si mette anche la BBC, perché sembra che quattro top club inglesi siano interessati al giocatore serbo: l'Arsenal, il Chelsea, quattro club in generale europei, Arsenal, Chelsea della Premier League e poi altri due top, cioè Bayern Monaco, pensate, e Paris Saint-Germain. Del Paris Saint-Germain e dell'Arsenal in realtà se ne parla già da un po', ma io spero, credo, suppongo che siano soltanto delle voci, perché insomma non credo che adesso Vlahovic pensi ad andare via dalla Juventus. Invece ci sono delle classifiche, ieri parlavamo, no? soprattutto con Allegri faceva dei conti quando gli hanno chiesto della possibilità di tornare in corsa per lo scudetto. C'è chi invece è convinto che la Juve di ieri sicuramente avrebbe battuto, lo possiamo dire, la Salernitana. In realtà l'avevamo battuta, ma poi il VAR ci ha negato la vittoria, ma forse anche il Monza, forse avrebbe fatto qualcosina in più contro la Samp, però ormai è andata. C'è un confronto perché, ragazzi, in attesa del posticipo di questa sera che vedrà di fronte Verona e Udinese, la classifica a confronto dopo 8 turni di campionato dallo scorso anno rispetto a questo qui. Napoli 20 punti, meno 4, pensate, rispetto alla passata stagione, sempre dopo 8 giornate. Facciamo la famosa fotografia, no? Che insomma c'è chi lunedì fa le famose foto, io adesso la faccio oggi soltanto di questa classifica. Il Napoli è a meno 4, pensate, l'Atalanta a più 6, quindi l'Atalanta è una sorpresa se vogliamo, la Lazio a più 3, il Milan a meno 5, la Juventus a meno 1, quindi siamo quasi lì. Voi ricorderete che anche nella passata stagione ci fu una falsa partenza, mi ricordo la gara persa contro l'Empoli, contro il Napoli, diciamo così, anche per delle papere, una in particolare di Szczęsny. Quindi insomma la classifica della Juventus più o meno è la stessa, ma la vittoria di ieri deve servire anche per far migliorare questo aspetto. Quindi 340-54-25-34 ci state già scrivendo, caro Fede, manda qualche vocale, dai.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Oh Gabri,
sai cosa mi è piaciuto tanto di ieri?
Sì.
Il fatto che vincevano i contrasti,
bravo,
soprattutto a centrocampo, che se li andavano quasi a cercare, e quando c'era la palla tra i due giocatori partivano di tigna per arrivarci prima su quel maledetto pallone, cosa che fino ad oggi non ho mai visto fare.
Vero.
Ecco, tra le tante cose positive di ieri, questa mi ha fatto veramente tanto piacere. Le cose negative ci lavoreranno sopra e miglioreranno anche quelle. Ciao.
E infatti, caro Gabriele, ieri, non so se tu abbia seguito colpo di tacco, a un certo punto, tu sai che Alessandro aggiorna sempre i dati, no? A un certo punto diversi giocatori nei contrasti erano vittoriosi rispetto agli avversari, nel primo tempo un po' meno. Per esempio Locatelli, ecco perché vi ho chiesto di Locatelli, che ha fatto molto meno regia di quanto dovesse, potesse forse fare, ma ha fatto un lavoro più oscuro. E quindi anche nei contrasti a un certo punto ha avuto una percentuale abbastanza positiva, anzi molto positiva. Con il ritorno di Di Maria l'abbiamo letto, grande Big Mac Nino da Milazzo, insomma ti ha risposto, di Vlahovic dove deve migliorare secondo te. Ciao grande zio Quinti, te l'avevo detto di stare tranquillo che se vinceva col Bologna, visto vamos ora sotto a chi tocca, avremmo messo Chiesa al centro del villaggio e Chiesa ancora aspettiamo, speriamo Raffaele da Bergamo, però insomma ci sono buoni segnali. Voi ricorderete che la scorsa settimana, parlando di Chiesa e di Pogba, veniva ipotizzata la possibile convocazione, comunque il ritorno alla disponibilità di entrambi per il 25 di ottobre, che guarda caso insomma cade nel giorno in cui la Juventus dovrà affrontare il Benfica in Portogallo. E voi sapete che quella potrebbe essere la gara decisiva, perché adesso mi aspetto una doppia vittoria senza se, senza ma, con il Maccabi sia in casa che fuori casa, poi col Milan vediamo, ma magari ci fossero tre punti, sarebbe veramente un salto enorme sotto il punto di vista non solo e non tanto del punteggio in sé, dei punti, della vittoria, ma dell'ulteriore passo della consapevolezza dal punto di vista mentale, e quindi quello sarebbe importante. E quindi se dovessero rientrare e tornare a disposizione entrambi, ecco, ovviamente non sarebbero probabilmente in grado di giocare titolari, o comunque potrebbero giocare solo uno sprazzo di gara, ma sarebbe importante già rivederli. La Juventus pian piano torna ad essere quella che sarebbe dovuta essere ad inizio stagione. Mi prendo la vittoria e i suoi contenuti, ma aspettiamo sabato sera. Stefano da Morena, sono d'accordo con te Stefano, io l'ho definito test verità, perché do per scontato, ragazzi, magari sbaglio, magari, perché è chiaro che devi rispettare tutti gli avversari, non devi sottovalutare nessuno, però do per scontato la vittoria contro il Maccabi, altrimenti facciamo tre passi indietro, anche se riguarda la Champions. In generale, se non dovessimo vincere con il Maccabi Haifa, secondo me faremmo tre passi indietro, quasi vanificando, se vogliamo, sotto il profilo della crescita proprio mentale, il successo di ieri contro il Bologna. Ma io non ci voglio nemmeno pensare. Ciao Quintiliano, io aspetto 4-5 partite per dire se la Juve sia guarita o meno, ma ieri ho rivisto la voglia di vincere rosa da Simbario. Giustamente ognuno si fissa, no, degli obiettivi per dare una sorta di verdetto, no, per dire è svolta, è rinascita, è ripresa, la Juve si è desta, sì o no. Ricordo che dopo in campionato, dopo il Milan, c'è il derby contro il Torino, quindi se vogliamo fissare una mini tabella, le prossime gare sono Maccabi, Milan, Maccabi ancora, e poi la sfida contro il Torino. Rimane la rottura tra tifosi e squadra, si è visto anche ieri sera, Stefano da Morena. Lo so, però questo è un aspetto, guardate, vi dico la sincera verità, più che tra, perché secondo me è una parte, voi sapete che ieri prima del match sono state delle contestazioni alla Continassa, al J Hotel, di una cinquantina di ultra, avete sentito, noi ci siamo collegati con Camillo De Michelis, poi però, ripeto, un po' luce ed ombre per quanto riguarda il tifo della curva, soprattutto perché si è iniziato con dei fischi, per esempio mi hanno sottolineato i fischi a Ken quando è entrato, però poi alla fine di fatto ci sono stati gli applausi e la curva aveva chiesto ai giocatori di andare sotto da loro, non è stato fatto, secondo me, ti posso dire, adesso non credo che ogni volta se si perde o si vince bisogna andare lì, non è che debba diventare un'abitudine. Però insomma hanno applaudito da metà campo, l'importante è che sia finita bene. Giuntoli sarebbe l'acquisto più bello, vuol dire che si torna a mettere ognuno al proprio posto con competenza. Ciao mitico Raffaele da Bergamo. In effetti l'abbiamo sempre detto, no? Dalla partenza di Marotta non si è trovato il suo sostituto, erroneamente secondo me è stato affidato a Paratici il ruolo di Paratici, cioè il suo ruolo di scouting, e anche quello di Marotta, che è un altro mestiere, tant'è che poi Paratici ha fatto degli errori, ma non poteva, a mio avviso, ricoprire entrambe le posizioni. Ci vuole un altro dirigente, che sia sì referente di mercato, eccetera, ma che abbia una sorta di potere, perché arriva bene una figura diversa, non è una figura, secondo me, che è relativa all'area tecnica. Lui soprattutto è una figura che è stata messa lì per questioni meramente economiche. Non a caso parla sempre, giustamente, di risparmio, di soldi, di tetto ingaggi che è stato abbassato dalla Juventus, e quindi servirebbe un dirigente che possa sopperire a questa assenza di Marotta, che non è l'unico dirigente bravo sulla terra, ecco perché Giuntoli, però sicuramente una figura di quel genere serve. Adesso, dopo la pausa, che tra poco do la linea a Federico Rossi, parleremo proprio con il collega Rico Dell'Ellis, che sulla Repubblica ha scritto e ha firmato l'articolo riguardante proprio questa possibilità molto 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 concreta che Giuntoli il prossimo anno possa sbarcare in bianconero.
Fuori di Juve.
Doppia conferma, perché una in casa Milan, Calabria out, addirittura rientrerà a gennaio 2023, e due settimane per Kier, quindi entrambi assenti sabato contro la Juventus, da valutare le condizioni di Theo Hernandez e Messias, che però potrebbero farcela per quanto riguarda i rossoneri. Mentre, ve l'ho accennato, ma anche Tiembo Radio, che è la nostra radio sorella, ce lo conferma, non solo Federico Chiesa è tornato a lavorare sul campo con la Juve, ma come ci riferisce appunto Tutto Mercato Web, quella di oggi è stata una giornata importante anche per quanto riguarda Paul Pogba. Il francese infatti questa mattina ha iniziato a correre sul campo in modo piuttosto blando, a quasi un mese di distanza dall'intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva esterna. I tempi di recupero restano incerti e da valutare in base alle evoluzioni cliniche, ma intanto il polpo ha riassaporato il terreno di gioco, seppur in modo leggero. Allora, come promesso, parliamo un po' dell'attualità, ma soprattutto in questo caso del futuro per quanto riguarda il mercato, ma non solo e non tanto del mercato dei calciatori, ma soprattutto quello dirigenziale. Perché è vero, come ci stanno dicendo negli ultimi giorni alcuni colleghi che seguono la Juventus, che non ci saranno rivoluzioni, stravolgimenti, eccetera, almeno sulla carta, ma qualche cambiamento potrà sicuramente avvenire per quanto riguarda appunto il management della Juventus. Saluto e ringrazio e riabbraccio, perché è un po' che non lo sento, Enrico Dell'Ellis della Repubblica. Ciao Enrico.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Grazie. Senti, facciamo una cosa. Partiamo un attimo dal campo, ma poi, siccome i radioascoltatori li ho tenuti incollati qui, perché gli ho detto guarda, vi faremo sapere, eccetera, eccetera, ti chiedo semplicemente quello che sto chiedendo ai nostri radioascoltatori. La vittoria di ieri, chi la chiama brodino, chi la chiama ossigeno, chi la chiama aspirina rispetto a una grossa polmonite, secondo te che significato può avere?
È un passo, è un primo passo verso la normalità, mettiamola così, perché la gara di ieri che ha disputato la Juventus è stata una gara ottima. Adesso mi viene da sorridere quando tutto, ma non soltanto quando si parla di Juventus, ma quando si parla di altre squadre, anche la Lazio, sai che ci vuole abbattere 4-0 lo Spezia, ma sai che ci vuole abbattere 3-0 il Bologna, non stiamo facendo la Superlega, cioè non si incontrano tutti i giorni Manchester City e Barcellona, c'è un campionato come il City incontra il Brighton, la Lazio, la Juventus, la Roma, l'Atalanta incontrano lo Spezia, il Bologna, e la storia ci dice che i campionati / le qualificazioni Champions, Europa League, adesso qualche anno Conference, negli ultimi 10-15 anni vengono decisi proprio dagli scontri con le cosiddette piccole, non con gli scontri diretti, perché come dicono anche ex calciatori, addetti ai lavori della società, se una squadra di norma vincesse tutte le partite, ovviamente parliamo di una bigia, vincesse tutte le partite che si spettano contro le squadre inferiori al valore tecnico e perderebbe soltanto gli scontri diretti, a quel punto comunque quella squadra vincerebbe lo scudetto. È matematica, sono i punti. Perciò è chiaro che la Juventus è partita male, lo sappiamo. Ieri ha messo un punto per andare a capo. Adesso bisogna ricominciare anche in Champions League a intraprendere la strada giusta. Ma ho visto, seppur è presto dirlo, ho visto un atteggiamento diverso da tanti e tanti giocatori. Faccio un esempio: Kostic, gol a parte, mi è sembrato un calciatore molto più libero mentalmente, non solo fisicamente. Adesso i due assist con la Serbia possono aver coinciso con la prestazione contro Bologna? Francamente non penso, perché comunque di assist Kostic ce ne ha fatti anche questa stagione con la maglia della Juventus. Forse dopo Monza, paradossalmente, si arriva a un punto dove sono due le strade: o liberi la mente e anche in modo un po' inconsciamente dici, parlando ai giocatori, come la va, cioè, oppure entri in un circolo vizioso dove ti chiudi, rimurgini sul risultato, cerchi di dare spiegazioni. Parlando con un grandissimo allenatore del passato, mi ha sempre detto: quando le cose vanno male, l'unica cosa da fare è staccare la spina e la testa. È inutile fare riunioni di 5-6 ore, parlare, certo vanno analizzata la questione, per carità, beh, tu hai sbagliato così a destra, no, perché rischi di fare soltanto peggio, soprattutto quando, come la Juventus ha quest'anno, una rosa molto giovane e secondo me anche scarna di qualche leader, parlo di leader a livello anche di spogliatoio.
Non c'è dubbio. Passiamo al discorso, diciamo così, un po' più di mercato. Leggo il titolo del tuo articolo sulla Repubblica: la Juve guarda al futuro, dietro la scrivania c'è Giuntoli. Allora, cosa c'è di vero? Quante sono le possibilità che l'attuale DS del Napoli possa sbarcare alla Continassa? Anche perché qualcuno mi dice, ma il contratto scade nel 2024.
Sì, no, è vero, il contratto scade nel 2024, perciò non parliamo di un direttore sportivo in scadenza, questo è specificato anche nell'articolo. Però ci sono tanti però. Il primo è che comunque già da un anno e mezzo il rapporto De Laurentiis-Giuntoli è un rapporto quasi arrivato a capolinea. Adesso sicuramente molti lo smentiranno, ma è una smentita della smentita, che tra l'altro non è una smentita, scusate il gioco di parole, perché è questo. Poi è un dipendente. Diciamo che la fortuna del Napoli è sicuramente quella di avere Cristiano Giuntoli, che è un direttore sportivo bravissimo, secondo me in Italia è uno dei migliori, ma a sua volta anche la fortuna di avere alle spalle uno scouting molto importante guidato in prima persona da Micheli, che non è un uomo di Giuntoli ma bensì un uomo del Napoli, che ha il merito appunto come lavoro di scouting di aver scoperto tanti e tanti calciatori che in questo momento indossano la maglia del Napoli. Kim, Kvaratskhelia, sono due scoperte di Micheli, poi avallate, studiate, che hanno giunto, che ha portato avanti le trattative, anche definite in maniera impeccabile, perché andiamo a vedere, il Georgiano è costato poco rispetto al suo valore, anche Kim c'hanno dei dubbi, e invece lì c'è stato il coraggio, perché pronti via, consigliano a sostituire Koulibaly con Kim, insomma, no?
Certo.
Un po', però sono stati bravi, sono stati coraggiosi, questo in questo momento sta pagando le scelte, però Giuntoli potrebbe voler cambiare aria. È complesso, perché sappiamo che De Laurentiis, soprattutto quando c'è di mezzo la Juventus, tende un po' a esasperare le trattative, a tirare alla lunga. Bisognerà vedere più avanti se realmente, quando la Juventus, se dovesse affondare il colpo su Giuntoli, la posizione di De Laurentiis, io credo che difficilmente spalancherebbe le braccia dicendo che ok, prendi la macchina e vai a Torino così tanto facilmente. Poi io non so se vorrà un indennizzo, se vorrà fermare ancora il suo direttore sportivo per un anno, se potrebbe rientrare in calciatore. Ora faccio tutti gli esempi in questioni, però Giuntoli per la Juventus è il nome adatto, come giustamente hai detto te, non per fare rivoluzioni, che da quel che so io difficilmente avverranno, perciò arriva bene, resta dov'è,
Cherubini
resta dov'è, però anche Cherubini, che è un bravissimo direttore sportivo, forse un po' troppo, direttore tecnico, sicuramente un grandissimo scouting, perché era lo scouting di Paratici alla Juventus, era Cherubini, ha bisogno, a mio avviso, ma da quel che ho capito anche la Juventus, di una figura che possa aiutarlo, perché fare il direttore sportivo in tectore della Juventus da solo non è proprio semplice.
Possiamo dire una cosa, Enrico, mentre parli mi ha dato un assist. Possiamo dire che Cherubini sì, starebbe, usiamo il condizionale, Giuntoli come Paratici stava a Marotta?
Esatto, sì. È un esempio perfetto, un esempio calzante, è quello, così Cherubini può avere spazio per andare a vedere i giocatori in giro per il mondo, per guardarli attentamente, con una spalla vicino che anche lui ha un occhio, come ho detto prima, importante, ma sa anche gestire le trattative, insomma è sempre lavorare in due, è sempre meglio. Guardate Maldini Mastara,
sì, esatto.
No? Prima, cioè, noi dobbiamo uscire, e sono contento perché molte società lo stanno facendo, dobbiamo uscire un po' dalla mentalità del direttore sportivo padre padrone, ovvero ci sono io, della vecchia scuola sabatiniana,
sì, esatto,
per intenderci, no? Perché il calcio ormai va a una velocità della luce talmente veloce che una persona non può gestire tutto, perché il direttore sportivo deve fare la squadra, parlare con i giocatori, stare dentro lo spogliatoio, allo stesso tempo però dirigere la squadra scouting. Cioè, è impossibile, soprattutto perché ormai si gioca ogni 3 giorni.
Per non parlare poi della politica calcistica in seno alla Lega Calcio, per esempio.
anche quella, che se manca la figura di un direttore generale, tocca al direttore sportivo, anche quell'aspetto lì. Perciò la Juventus sta pensando di mettere una figura che non vada a sostituire nessuno, e questo
integra, diciamo, no?
Esatto, che va fatto passare, perché Giuntoli, ma un altro nome anche Iglitare, per dire, no? Cioè, non andrebbero a sostituire nessuno, andrebbero ad aggiungersi a quel che già la Juventus ha.
Sì, sì, esatto.
Cioè, Pavel Nedved, a Cherubini, arriva bene, che però nella sfera tecnica c'entra ben poco, perché il suo lavoro
è soprattutto di carattere finanziario. Quindi sostanzialmente Giuntoli sarebbe, estremizziamo ma non troppo, il nuovo Marotta, no? Possiamo dirlo questo, Enrico? Sarebbe, usiamo sempre il condizionale, un nuovo Marotta, no?
Sarebbe un nuovo Marotta, in più rispetto a Marotta ha l'occhio calcistico da direttore sportivo, vero? Perché Marotta è un maestro nel gestire le trattative,
sì,
è un grandissimo conoscitore di calcio, però non ha l'occhio da scout, no?
Esatto, cioè, diciamo una sorta di capo di Cherubini, oltre a tutto il resto che abbiamo detto. Ma ci sono stati contatti, diciamola tutta, Enrico, se tu dovessi, tu personalmente, rispetto, visto che hai scritto il pezzo e quindi avrai avuto sicuramente delle fonti, Giuntoli alla Juventus il prossimo anno, sì o no?
È presto per dirlo, perché comunque siamo a ottobre, cioè da ottobre al maggio può veramente
però
il mondo.
Dammi il però, però.
Però Giuntoli è in questo momento molto 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 stuzzicato
dall'idea
di prendere in mano la Juventus in queste condizioni. Cioè, parliamoci chiaro, la Juventus fa gol a tutti, anche a chi nega un interessamento verso la Juventus, non ci credete, perché la Juventus fa gol a tutti sempre e comunque. Fa ancora più gola quando le cose non vanno bene.
Esatto.
Perché arrivo io, o allenatore o direttore sportivo, alla Juventus la cambio da così a così, ho non soltanto un rilancio e una crescita professionale, ma anche un rilancio nell'orgoglio personale, no? Cioè, sono l'uomo ora, direttore sportivo o allenatore, che ha preso la Juventus, ovviamente uno si augura di no, in cattive acque e l'ha portata,
sì, sì, esatto,
al successo.
Perfetto, ho capito perfettamente. Passiamo invece al discorso dei giocatori. Tu sai che ci sono diversi calciatori in scadenza. Chi va, chi resta?
Allora, la Juventus ha bisogno, ma non soltanto la Juventus, anche le altre società di Serie A hanno bisogno di ridimensionare il proprio monte ingaggi. Nella Juventus c'è qualche calciatore, vogliamo fare un nome, Quadrato?
Sì, esatto.
Che è un po' in là con gli anni. Mi risulta che in questo momento ci siano anche un po' di problemi tra lui e Allegri.
Si è visto in campo, mi viene da dire.
Si è visto in campo che non è il Quadrato che,
esatto,
che conosciamo. E guadagna 5 milioni di euro netti a stagione. La Juventus, ma perché parliamo di guardare la Juventus, ma in queste circostanze non si può più tollerare un ingaggio del genere. In più ci ricordiamo che Quadrato un anno fa ha rifiutato di spalmare l'ingaggio proposto alla Juventus in più anni, ovvero questi 5 milioni di euro spalmarli in due anni più opzione per una terza stagione. Il colombiano ha detto no, perciò i rapporti non sono idilliaci. Quadrato, diciamo, potrebbe cambiare aria. In Serie A è seguito tantissimo da Roma e Inter.
Esatto.
Per quanto riguarda gli altri calciatori,
al volo, perché stiamo per andare in pausa, Enrico.
Sì.
Fammi secco gli altri, chi resta, chi va.
Di Maria lo sappiamo, potrebbe andare. Paredes dipende dalle prestazioni in campo. Insomma, secondo me, per farla breve, quello che non dovrebbe accadere in società, ovvero una rivoluzione totale, potrebbe però accadere in campo.
Ok. E poi un'altra cosa volevo chiederti. Sto leggendo, addirittura la BBC sta parlando dell'interesse di due top club inglesi, cioè Arsenal, se non ricordo male, forse United, verso Vlahovic, così come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Ma è tutto vero o tutto falso?
Ma Vlahovic è un attaccante che è di livello europeo e secondo me tra qualche anno diventerà un centravanti di livello mondiale. Che ci possano essere degli interessamenti sul suo conto, sì, ma per la Juventus non è in vendita, a meno di offerte da capogiro, e parliamo di offerte sopra i 120-140 milioni di euro.
Sostanzialmente irrinunciabili, no?
Sì.
Esatto, sì. Esatto. Sì. Va bene. Grazie Enrico, se hai qualcosa mandami un messaggino, io in diretta dico quello che, no, quello che mi mandi. Grazie mille.
Grazie a voi.
A te un abbraccio, grazie e buon lavoro Enrico. Dell'Ellis della Repubblica. Allora, avete sentito, è giunto, è stuzzicato dall'idea di venire alla Juventus, la Juventus l'ha cercato, ma lo sapete benissimo che trattare con De Laurentiis non è semplice, perché come voi sapete il contratto, lo abbiamo ripetuto, scade nel 2024, quindi sarebbe difficile, ma dico io, se c'è rottura, però alla fine giunto lì, se vuole va alla Juventus, insomma, stuzzicato dall'idea, no, di andare alla Juventus, mi sembra di capire. Avevo letto anche stamane che Quadrado, che per Quadrado dovrebbe essere l'ultimo anno, Di Maria lo aveva già detto, mentre Paredes dipenderà da come andrà la stagione. Ovviamente Milik nemmeno lo voglio dirlo, credo che sarà riscattato per quanto riguarda in questo caso il prestito, Allora 340-54-25-24 ci state dando, mi state dando le sensazioni del giorno dopo, cioè il significato, il senso. Cosa apre questa vittoria contro il Bologna? È soltanto un fuoco di paglia, soltanto un brodino, soltanto un'aspirina in una di fronte a una malattia più grave? Fatecelo sapere, oppure invece può essere la svolta? Vai Fede.
Ciao Quinti, Ross Muggio Bianconero.
Ciao,
allora,
Ross.
Io per quel poco che ho visto una bella Juve, mi sono divertito a vedere alcune azioni, per il resto non critico niente. Va bene la vittoria, e poi dico una cosa, per domani io non farei riposare nessuno, anzi mercoledì in Champions, una volta messo a sicuro il risultato allora faccio riposare Milik e compagnia viaggiante. Questo è il mio pensiero, i forti devono giocare, ciao!
Ciao, grazie, un abbraccio. Allora vi do una notizia che insomma sicuramente vi stuzzicherà, perché... Lanza batte questa notizia, parole di Seferin: sì, mi candiderò per un altro mandato da presidente della UEFA, ho già ricevuto 55 lettere di sostegno, non so se gliele abbia scritte tutte il presidente del Paris Saint Germain, magari con firme diverse. Sarebbe strano se non mi candidassi, se sarò l'unico candidato, ad oggi sembra di sì, lo ha detto Alexander Seferin, presidente della UEFA, durante l'84esimo congresso AIPS. Poi sull'elezione della FIFA aggiunge: non credo l'Europa presenterà un candidato, mentre sui rapporti con l'organizzazione governata da Gianni Infantino commenta: tra UEFA e FIFA c'è sempre qualche difficoltà, ma i rapporti sono migliori oggi. Penso poi sia importante che ognuno protegga le proprie organizzazioni, ma soprattutto protegga il calcio. Ancora non ha parlato stranamente della Superlega, ragazzi, sicuramente qualche domanda gliela faranno. Allora Fede, facciamo così, leggo qualcosa, dai. Giuntoli sarebbe l'acquisto più bello, vuol dire che si torna a mettere ognuno al proprio posto con competenza. Ciao mitico Raffaele da Bergamo, lo rileggo, l'avevo letto ma poi si sentiva un po' troppo alta la musica, così mi dicono. Buon inizio di settimana a te Quinti, a tutta la redazione di RBN. Questa vittoria rappresenterà l'inizio di una nuova stagione, come ha detto il nostro mister nella conferenza stampa pre-gara. Portati a casa i 3 punti contro il Bologna, adesso testa solo ed esclusivamente alla sfida di mercoledì contro il Maccabi Haifa. Fino alla fine, forza Juve, Max da Pesaro. Ciao Max. Ragazzi, ieri abbiamo giocato alti, tante occasioni da gol, non sembrava vero fino alla fine. Stefano da Modena. In effetti non eravamo abituati Stefano a vedere una Juventus così. Forse l'unica volta l'avevamo vista proprio contro la Roma, guardate che vi dico io. Forse anche più aggressiva se vogliamo, però era da tempo che non ripetevamo una Juventus così. Certo, un po' lenta, poca intensità ancora, ma secondo me c'è stato un bel passo avanti. Allora, gran gala del calcio 2022, le nomination per il miglior gol, c'è anche un erede di Dybala in bianco-nero, pensate ragazzi. Luis Alberto, Çalhanoğlu e Paolo Dybala, adesso... non specificano quale, ma c'è anche lui, Dybala, che insomma sta diventando un uomo importante per quanto riguarda la Roma. Ciao Quinti, questa vittoria contro il Bologna non conta nulla, se poi con il Milan fai una figuraccia come prevedo, loro sono più squadra. Walter da Belluno, caro Walter, lo so che se tu fai una figuraccia contro il Milan questa gara, questa vittoria viene vanificata, poi se tu pensi negativo, che ti devo dire, continua così, va bene, io spero invece che tu sbagli. Ecco, ennesima decisione del VAR contro la Juve su Danilo, era rosso ma ha fischiato immediatamente la partita, c'è malafede. Stefano da Morena, hai ragione. Peraltro, tra l'altro, stavo pensando ieri, Arnautovic credo che abbia commesso almeno 3 falli da giallo, almeno 3, non è stato mai punito. Ciao grande Quinti, a me non è dispiaciuta questa Juve, difesa alta, centrocampo compatto, che ad oggi non può fare a meno di Rabiot, bene Milik, ma questo noi lo sapevamo. Emiliano da Fiumicino, grazie Emiliano, lo sapevamo io e te, perché Emiliano, mi ricordo che tra i commenti del mio elogio all'acquisto di Milik, mi ricordo che 103 commenti e anche like, e lui fu l'unico a dire vado controcorrente, ti do ragione, se sta bene. Fortunatamente al momento abbiamo ragione io e te. Ciao Quinti, la vittoria di ieri non sarà la soluzione di tutti i mali, sicuramente no, ma una bella iniezione di fiducia in vista di mercoledì. Leila, hai ragione Leila, grazie del messaggio, perché vincere, come diceva Conte, aiuta a vincere. Ciao Quinti, pensare sempre alla prossima bella vittoria, ma ci dobbiamo ripetere nelle prossime per scacciare la negatività. Vincere aiuta a vincere, ecco vedi, ti prego delle informazioni per le seguenti vicende di avvicinamento per Giuntoli ad notizie su Chiesa e Pogba, grazie. Ti prego, che vuol dire? Delle informazioni, dalle informazioni, beh l'abbiamo detto, Chiesa ha toccato il campo, lo farà pure Pogba, non sappiamo però quando saranno di nuovo disponibili, e Giuntoli, come ci ha detto prima Enrico De Lelis che ha scritto l'articolo, è stuzzicato dall'idea di venire alla Juventus. L'ostacolo, mi sembra di capire, lui vorrebbe andare via dal Napoli, alla fine sarà sicuramente De Laurentiis, perché il contratto del direttore sportivo del Napoli scade nel 2024, quindi insomma voi sapete benissimo che De Laurentiis già di per sé non è uno facile con cui trattare, se poi dall'altra parte c'è la Juventus. Lo stesso Milik, no? Qualche anno fa non lo ha dato alla Juventus, addirittura quando Milik andò al Marsiglia voleva far inserire, pensate, voleva far inserire al Marsiglia una clausola in base alla quale non doveva cedere Milik alla Juventus, ma vi rendete conto? Quindi non sarà semplice, però aggiungo che se Giuntoli vuole fare l'ulteriore salto di qualità e vuole andare alla Juventus, alla fine magari un accordo riuscirà a trovarlo. Tra poco l'ultima mezz'ora di interazione insieme a voi.
Fuori di Juve.
Questa musica rock prima o poi mi darà un po' fastidio. No, non è vero, scherzo. Giusto così, perché a quest'ora serve il rock. Questa è stata, pensate, la scelta Federico Rossi. Quindi se dovete prendervela con qualcuno, scrivete @FedericoRossi.it. Fede, leggo io, vai tu, dai, un paio e poi leggo.
Ciao Quinti, sono Fabio da Milano.
Ciao Fabio.
Mia considerazione è su Bonucci e Gatti, e mi chiedo, ma vista ieri la prestazione di Bonucci con 2 o 3 errori di una gravità impressionante, c'è andata bene se non c'è stato il gol, ma siamo sicuri che questo Gatti, che certamente commette degli errori perché è giovane, deve migliorare, ma non sia in grado di sostituire il Bonucci di oggi? Io darei più spazio a questo Gatti, che è la prospettiva, è il futuro.
Però, per esempio, hai ragione, grazie intanto, però avete visto contro il Monza, Bonucci in panchina forse per punizione, Gatti purtroppo, che con Bremer secondo me non è proprio, non sono complementari, lui e Bremer, ha avuto delle difficoltà, io però questo ragazzo gli darei fiducia nelle partite forse, no, meno difficili se vogliamo, però credo che abbia bisogno di uno già esperto al suo fianco, Gatti, credo, perché io voglio sperare che lui invece possa essere da Juventus. Veramente la squadra non ha mai giocato contro il mister, viceversa il mister ha scaricato i fallimenti del non gioco e dei risultati sui singoli giocatori, spesso offendendoli. Ma non so chi tu sia, però firmati, scusa Quinti, non era per te ma per i tifosi depressi. Michele da Foggia, sul gol di Milik, giusto controllare la regolarità, bello vedere che il VAR avesse una ripresa larga come da foto allegata, che poi ne abbiamo viste delle di cotte e di crude, per esempio un gol al Monza c'era un giocatore in fuorigioco nettamente, vabbè. Quintiliano, sull'uso del VAR è evidente che con la Juve viene usato in modo maniacale. È vero, bravo, hai usato il termine esatto, maniacale, solo per decidere contro, per sperare, aggiungo io, caro Marco da Cesenatico. È evidente sin dal primo giorno, ma alla società mi sembra vada bene così, ai tifosi no. E qui ritorniamo, ciao Marco intanto e grazie, ritorniamo al discorso del silenzio societario. Buon pomeriggio RBN, finalmente siamo tornati a gioire, anche se ad ogni gol fatto ho aspettato un paio di minuti prima di esultare per timore di un intervento VAR. Comunque ho visto una Juve più viva, con baricentro più alto e con un Rabiot e Milik al di sopra di tutti. Speriamo sia un inizio e forza Juve sempre. Marco da Bibbiano, ciao. Speriamo tutti che sia l'inizio di qualcosa di diverso. De Sciglio e Ken sono capaci di essere imbarazzanti anche sul 3-0 all'85esimo. Finite le parole per questi ragazzi. Ciao da Luca, vai con i vocali.
Ciao Quinti, Yuri da Roma.
Ciao Yuri.
Io volevo dire che comunque la prestazione di ieri mi è piaciuta molto. Ecco, la cosa che manca ancora è la sicurezza e la tranquillità, che comunque l'acquisti vincendo un po' di partite. Quindi sono soddisfatto di ieri, con tutti i difetti che ci sono stati nella partita, perché comunque non è stata una grandissima prestazione, ma neanche una brutta prestazione. Quindi spero che continuano così e ho molta fiducia in Allegri, credo che ritiri sulla squadra. Ciao a tutti.
Ciao,
e
grazie.
Sempre forza Juve.
Questo sicuramente, grazie a te. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao Eugenio.
Lo sai che quando tu hai detto bisognerebbe che ci fosse qualcuno che parla con i tifosi, a me è venuto subito in mente Del Piero. Allora, se Agnelli e Del Piero è vero che hanno fatto pace, perché non introdurre Del Piero nel management della Juventus solo con quella mansione per il momento, di modo che possa crescere nei consigli di amministrazione, in esperienza e finalmente dare il contributo che potrebbe dare. Grazie, ciao.
Ciao Eugenio, sai che cosa c'è? Che credo sia un po' limitativo solo quel ruolo per Del Piero. Ecco, magari in seno ad un ruolo più ampio ci potrebbe essere anche questa mansione, però prendere Del Piero solo per questo secondo me diventa riduttivo per Del Piero, ma in generale anche per la società, se vogliamo. Credo però che come figura sarebbe quella ideale, no? Chi come Del Piero, chi meglio di Del Piero, non credo ci sia qualcuno più di lui che possa riunire queste due componenti, uno dei più amati forse della storia della Juventus. Però ripeto, dovrebbe essere inserita questa mansione in seno ad un ruolo molto più ampio, no?
Quinti, Marcello, allora ieri meglio delle previsioni, sinceramente. Mi aspettavo e speravo in una vittoria, però non così rotonda, anzi sarebbe stata ancora di più se non avessimo fallito un altro paio di occasioni. Ma va bene così, certo non siamo diventati all'improvviso perfetti e ne eravamo completamente finiti, quindi bisogna continuare su questa strada. Fa piacere che la curva abbia cantato tutta la partita, quindi bisogna rimanere uniti e continuare su questa strada. Forza Juve!
Grazie, grazie. Certo, non è stato fatto nulla di che. Si è tornati però alla vittoria, che è importante intanto per i tre punti, ma soprattutto per il discorso mentale. Adesso servono conferme. Contro il Maccabi mi aspetto una vittoria, lo ripeto, senza se e senza ma, anche se non avessimo vinto contro il Bologna, ovviamente. Poi contro il Milan, ragazzi, è chiaro che è un test importante, malgrado le assenze che hai rossoneri, ma l'assenza, insomma, la Juventus ce l'ha anche lei dall'inizio della stagione.
Buonasera Quintiliano, Marco Moretta.
Oh, Marco.
Situazione è Giuntoli. Allora, 5 minuti fa io intervallo l'ascolto della radio gemella, come già sai. Ho fatto la domanda a Brambati, che sì, ne pensava, e lui Tranchan ha distrutto Giuntoli, che secondo lui non sarebbe da Juve. Personalmente a me piace il tuo giudizio, credo di averlo capito che sia positivo. Speriamo che arrivi e ci porta un Cravascheglia, come si chiama, alla Juventus, magari Ciao Marco Moretti, forza
Ciao
Juve.
Ciao Marco, io intanto ti dico, rispetto al giudizio di tutti, ovviamente compreso quello di Brambati, io non tu giustamente dici giudizio 2 è positivo, parlano i fatti ragazzi, quest'anno a Napoli sono andati via 3 big, perché possiamo dirlo 3 big, mi riferisco comunque al capitano Insigne, comunque a Koulibaly, che è uno dei più forti difensori in circolazione, e comunque anche Mertens, no? Che se vogliamo, seppur in età avanzata, forse in una fase discendente della carriera, era comunque un leader, un big, uno comunque forte. Sono arrivati dei calciatori, ragazzi, io alcuni non li conoscevo, vi dico la sincera verità, il centrale difensivo, boh, ma chi è? Ma lo stesso Georgiano, lo conoscevate voi? Onestamente io alzo le mani. Quindi credo che abbia fatto un ottimo lavoro. Se sia da Juve o no, non lo so. Però credo che sia uno dei più bravi attualmente. Poi ognuno, per carità, ha i suoi giudizi. Ciao, Quintiliano. La cosa che mi ha rattristato ieri sera è stato lo stadio. Questo un po' anche a noi. Il vuoto, confronto lo stadio qui a Monaco di Baviera, sembra sempre pieno. Speriamo che cambi qualcosa in modo che sarà sempre pieno. Silvio da Monaco, lo so. Purtroppo Silvio l'abbiamo detto anche noi. Ciao, credo che la pausa sia servita per riordinare le idee tra allenatore, squadra e società. Ora dobbiamo vincere 4-5 partite di fila per trovare consapevolezza. Daniele da Grosseto, esatto. Sarebbe l'ideale 4-5 partite di fila. Se tu ci rifletti, Daniele, le prossime 4 sono 2 in Champions con il Maccabi e puoi vincerle. In mezzo c'è il Milan e poi il Torino, chissà, magari... bisogna vedere sabato. Il sabato è fondamentale per capire se la Juventus possa fare un altro passo verso la guarigione, oppure, spero di no, se ritorni di nuovo in uno stato quasi di coma, se vogliamo, no? Se dovesse essere confermata questa voce di Giuntoli, non meglio tacere e dirlo a fine anno. Ross da Muggiò. Ross, lo so, però i giornalisti fanno i giornalisti, noi facciamo questo. Se sappiamo le notizie, ovviamente le diciamo, perché magari lui ha avuto delle fonti importanti e ovviamente lo ha scritto. Però si sapeva già un po', che lo sapete, no? Che Giuntoli un po' è nel mirino della Juventus da un po' di tempo. Ecco, non ci si aspettava che Giuntoli potesse non rinnovare, o meglio, avesse la volontà di non rinnovare con il Napoli. Però insomma, la Juventus è chiaro che nel caso in cui dicesse addio ai partenopei sarebbe pronto a prenderlo, perché comunque una figura alla Juventus serve, e credo che lui attualmente, ripeto, sia uno dei più bravi. Per valutare la nostra rinascita aspetto più che Milan e Torino, quelle senza stimoli sono le due successive, Lecce ed Empoli, e si valuterà per me la possibilità di rientrare per la lotta a scudetto. Davide da Pieve Ligure. Sì, lo so Davide, hai ragione anche tu, che tu dici magari quando sfidi avversari più deboli li prendi sotto gamba, non sei concentrato al massimo, puoi cadere proprio in quelle gare. Però convieni con me che se tu riuscissi a vincere contro il Milan sarebbe una botta di consapevolezza importante. L'anno scorso la Juventus non ha vinto nessuno scontro diretto, se non contro la Roma, che poi scontro diretto non è stato, perché avete visto i giallorossi dove sono finiti in classifica. Buona settimana carissimi Quintiliano e Federico, c'è da lavorare ancora tantissimo, sono d'accordo. Comunque sono super contenta della vittoria anch'io, mi è piaciuta la squadra, l'ho vista più unita, più complice. Stamattina mentre andavo al lavoro ascoltavo l'inno della Juventus, sarò matta ma amo troppo la mia Juve, un abbraccio Terry. L'importante è che poi quando tu sei entrato al lavoro l'abbia spento l'inno. Scherzo ovviamente. Ciao Quinti, Giovanni da Filadelfia. Ieri la vittoria contro il Bologna è stato un piccolo zuccherino. Dalle prossime partite si vedrà se questa Juve guarirà. È guarita. Godiamoci questa vittoria, ma per me l'allenatore è un punto interrogativo. Un po' tutto però, no? Se vogliamo, Giovanni, grazie intanto da Filadelfia. Un po' tutto resta ancora un punto interrogativo. Cioè prima di mettere il punto esclamativo, ovviamente in senso positivo, dobbiamo aspettare, perché non è solo l'allenatore. Ragazzi, potreste... questo c'è Stefano da Patrasso, l'abbiamo fatto. Allora il prossimo anno giochiamo con la primavera, a cosa servono gli Agnelli se non tengono i migliori? Ciao Giovanni, in che senso i migliori? No, forse perché tu ti riferivi alle voci della BBC su un interessamento di due squadre inglesi, del Bayern e del Paris Saint-Germain verso Vlahovic. Purtroppo ragazzi, qui ritorniamo sempre al solito discorso. Quando abbiamo di fronte le 4-5, forse sono anche 6 adesso, big inglesi, parlo del City, parlo dell'Arsenal, parlo del Newcastle anche, no? Da qualche mese, visto che è stato acquistato da uno ricchissimo. Parliamo del Manchester United, del City, più il Paris Saint Germain, insisto, secondo me siamo di fronte alla vera Superlega, perché loro in chiave mercato possono fare qualsiasi cosa, o meglio, con loro non c'è partita, perché se tu vai su un giocatore e gli offri, faccio un esempio, 7 milioni, magari viene l'Arsenal, sempre un esempio, e gliene offre non 7,58, gliene offre 9, gliene offre 10, secondo voi è una partita pari o impari? Secondo me non c'è partita, e sotto questo aspetto è una Superlega, io la definisco così. Ricorderete le parole di Bellinazzo qui da me, quando lui disse: non so chi vincerà questa partita tra Seferin, che come avete ascoltato prima, vi ho letto, si ricandiderà, forse sarà addirittura candidato unico, dovremmo sopportarlo per altri anni, io spero di no, però insomma credo che alla fine sarà così, se vincerà Seferin o i tre club ribelli, cioè la Superlega. Lui ha detto: vediamo il giudice come esaminerà tutti i dati per capire se veramente tutte le notizie e le informazioni in possesso, se veramente la UEFA ha il monopolio o meno dell'organizzazione delle partite, delle coppe, quindi Champions, Europa League, Conference, eccetera, e avendo un monopolio di fatto, come se violasse, se dovesse risultare così, la libera concorrenza. Se vincono le tre cambierà tutto, se vince ancora Seferin, ahimè, diceva Marco Bellinazzo, temo, ma sono quasi certo, che la differenza tra i club italiani e questi altri colossi, perché non li chiamo nemmeno club, si acuirebbe vertiginosamente, cioè diventerebbe ancora più ampia, e di fatto non ci sarebbe partita nemmeno, non ci sarebbe ancora meno partita, ci sarebbe, quindi così non riesci a lottare. È come se tu fai una guerra, adesso su un termine che non dovrei usare, carro armato contro uno che ha un pugnale, non riesci a vincere, è impossibile. Quintiliano, portare giunto alla Juve sarebbe un colpo notevole, speriamo. Saluti Marco. Lo so, infatti non sarebbe male, anche se qualcuno magari non lo giudica all'altezza della Juventus, però insomma io credo che sia un ottimo manager, soprattutto se sia la figura. Grazie Juve per ieri, Tony da Napoli. Ti sei ripreso un po', Tony, da dire la verità, rispetto al pessimismo degli ultimi giorni. Allora, abbiamo qualche vocale, vero Fede? One, vai.
Ciao amici bianconeri, sono Danilo da Torino e volevo dire soltanto una cosa. Nonostante tutto, anzi, nonostante tutte le difficoltà della Juve con infortuni e quant'altro, ci avessero dato il rigore contro la Roma a favore per fallo di mano di Smalling e il gol comunque valido di Milik contro la Salernitana, saremo a 17 punti, a 3 punti dalla vetta. Quindi, ciao ragazzi.
Eh sì, è vero, hai ragione, però questo... Sì, i rimpianti sotto questo aspetto possiamo anche averli, ci mancherebbe altro, perché oggettivamente la partita con la Roma per 60 minuti l'hai dominata, ma quando poi sei calato, la Roma ha preso un po' di metri, non è che la Roma abbia fatto chissà cosa. Purtroppo abbiamo preso un gol con quell'errore, io dico in comproprietà, no? La colpa è un po' di tutti, o meglio, in primis di Alessandro, ma poi anche dei centrali. Ricordo che Alessandro sosteneva che anche Szczęsny avesse delle responsabilità, secondo me minime, perché la palla era molto alta, era difficile prenderla in uscita. Invece credo che le maggiori responsabilità in quel gol le abbia avute la coppia centrale, comunque i centrali, perché ricorderete che Abraham ha colpito di testa sostanzialmente indisturbato, siccome se tu un centravanti dentro l'area lo fai colpire così, è chiaro che poi il gol può avvenire. Così come è altrettanto vero quella contro la Salernitana. Però siccome non siamo dei piagnoni, come dicono qui a Roma, io valuterei, analizzerei soprattutto le prestazioni contro la Salernitana. È vero, dovevamo avere due punti, ma quelli proprio concreti, reali, fissi, perché il VAR li ha tolti alla Juventus, no? In particolare annullando il gol di Milik, che tra l'altro fu anche espulso. Però per 70 minuti io non posso vedere una Juventus quasi dominata da una squadra come la Salernitana. Buona partita, ma stiamo calmi, aspettiamo le prossime. Giuseppe, giustamente quello che stiamo dicendo. Ciao Quinti, Flavio da Albenga. Ciao Flavio, il mio giudizio sullo stato di salute della Juve me lo hanno insegnato loro con gli infortunati. Il recupero prosegue, verrà rivalutato tra due settimane, post derby. Buon pomeriggio a tutti. Però insomma, già il fatto che Chiesa... Voi ricorderete che Chiesa si è infortunato a gennaio, no? il 13 gennaio, partita contro la Roma, è stato operato e non è più rientrato. Se già comincia pian piano a riassaporare il campo, non è male come cosa, così come Pogba. Significa che adesso non so se sarà il 25 ottobre, come dicevano giorni fa alcuni siti, come scriveva qualche giornale, ma probabilmente forse qualche gara prima della pausa che ci sarà il 13 novembre per i mondiali potrebbero giocarla. Quintiliano, che c'entra quello che uno spera a quello che uno vede con obiettività? Io ho visto la solita Juve tatticamente prima di due gol in contropiede in casa del Bologna. Pensate che possa bastare? Io non penso proprio, lo dico ora. Dico, non pensi proprio cosa? Io ho detto un'altra cosa, che molti, e l'abbiamo anche visto ieri, è arrivato un messaggio in particolare di un radioascoltatore che ha detto che sperava di perdere, addirittura poi si è arrabbiato perché ha perso la scommessa, addirittura, quindi aveva scommesso sulla sconfitta della Juventus, no? E quindi c'entra la speranza? Sì, c'entra, perché uno critica, giustamente, perché la Juventus vista fino alla partita di ieri oggettivamente era da criticare, Allegri da criticare, ok, lo vuoi mandare via, però io non spero mai che la Juventus perda, come invece fanno alcuni di voi che ascoltano la Juventus, ma anche che non ascoltano, che ascoltano Radio Bianconera, che seguono la Juventus, che dicono di essere tifosi della Juventus. Io personalmente non riuscirei mai, mai a sperare che la Juventus debba perdere, nemmeno se ci fosse in panchina l'uomo più antipatico del mondo, guardate che vi dico. E siccome ce ne stanno diversi che aspettano solo questo, per poi giustificare l'Allegri auto, l'abbiamo detto, facciamo scrifo, eccetera, eccetera, secondo me io intendevo quello. L'obiettività lo vedo anch'io le partite, anche da oltre 30 anni, quindi so giudicare se criticare o meno, se una squadra va bene o meno. Ieri, lo ripeto, non è stata una bellissima Juve, non c'è stata intensità, magari non c'è stata velocità, ma quantomeno qualcosina, non ci voleva molto, si è visto, tipo la compattezza, tipo l'aiutarsi, è vero, un po' di più, giocare per la squadra. Secondo me sono elementi importanti, decisivi per la riscossa, non lo so. Il test sarà sabato, perché quello contro il Maccabi Haifa io oggettivamente lo considero poco probante, anche quello, anzi meno probante del Bologna, guardate che vi dico. Ciao grande Quinti, assurdo continuare a criticare Bonucci, oramai è diventato il capro espiatorio della situazione, l'unico regista difensivo di livello, ma abbiamo perso completamente la ragione, grazie della tua professionalità, Francesco da Palermo. Grazie Francesco, vedi Francesco, che il tuo messaggio arriva dopo quello di un amico che non si firma, quindi mi piacerebbe comunque che voi firmaste i vostri messaggi in cui dice cosa c'entra il essere sperare. Io ho fatto un ragionamento, c'è gente che spera purtroppo, che critica soltanto, che non vede l'ora che la Juventus perda, secondo me questo è negativo, mi viene da accostare questi tifosi ad altre tifoserie di cui non faccio nemmeno il nome. Il VAR è usato nel 75% dei casi nelle partite della Juve, veramente. Non so se sia questo il dato, ma insomma ci siamo, vicini. Mi vergogno di avere come capo della FIGC uno come Gravina, che personaggi squallidi. In realtà dipende molto anche dal discorso dell'AIA, perché come avete sentito Rocchi, che sostanzialmente ha giustificato la direzione di gara dell'arbitro e del VAR contro la Salernitana, cioè invece di dire vabbè ci scusiamo, può accadere, invece no, lui ha detto mica posso crocifiggere, ho capito, ma chi sbaglia in genere paga. Invece loro, sia l'arbitro che l'uomo del VAR, sono stati anche utilizzati per le gare del turno successivo, forse uno in Serie B se non sbaglio, magari poteva essere fermato, invece no, siccome non avevamo le immagini, non avevamo la camera, non lo posso considerare errore. No, lo devi considerare errore, perché se non hai la camera e l'arbitro ti dice che è gol, tu devi fidarti dell'arbitro, tu VAR. Ecco, questo è il discorso. Fede, abbiamo vocali. Ah no, scusami, leggo l'altro testuale. Cioè a tutti, quindi come mai il VAR funziona? Questa è la domanda. Funziona solo per la Juve? Pensi che vedremo la Ferrari Caputi arbitrare anche una partita importante? In ogni caso, se dovessimo vincerle tutte in Champions, abbiamo qualche speranza di passare il turno? Beh, se le vincessimo tutte, sì, ovviamente. Guardate, guarda Stefania, basterebbe secondo me basterebbe, insomma, non è... Intanto le due, battere l'Haifa sia all'andata che al ritorno. Poi devi andare a vincere, secondo me, a tutti i costi contro il Benfica. Certo, se tu non perdessi nemmeno contro il Paris Saint-Germain a Torino sarebbe ancora meglio. Però potrebbe diventare decisiva proprio la sfida in Portogallo. Dovresti battere di più gol possibili, perché voi, come sapete, a parità di gol non c'entra più, che valgono, insomma, dovresti battere il Benfica in casa. Quella, possiamo dirlo, quella secondo me sarà la gara decisiva, perché l'ultima contro il Paris Saint-Germain, la Juventus potrebbe trovarsi di fronte la squadra francese già qualificata. Pensate, però, ieri sera mi ha scritto un amico e mi ha detto: ma quasi quasi converrebbe che il Paris Saint-Germain perdesse dei punti, in modo che la corsa diventerebbe a tre, cioè la Juventus non dovrebbe fare la corsa solo sul Benfica. Io non mi fido molto del Paris Saint-Germain, non tanto per il discorso tecnico, che pure è importante perché hanno giocatori fortissimi, proprio per il discorso un po' legato agli arbitri, politico se vogliamo, no? E quindi mi viene da dire assolutamente che dobbiamo, ragazzi, facciamo, lo diceva prima forse Rodolfo se non sbaglio, il nostro amico da casa, step by step, fermo restando che ieri hai vinto, sei tornato alla vittoria e poi sicuramente contro l'AIFA devi vincere, poi test fondamentale, importante, decisivo, test verità contro il Milan sabato. Grazie a tutti, è stata un'ottima puntata anche questa, abbiamo trattato tanti nomi, anche temi diversi della vittoria, così come il discorso Giuntoli, che poi troverete in podcast su Bianconera News tra un po', il tempo di andare di là e metterlo su Bianconera News. Saluto e ringrazio Federico Rossi, stanno entrando, indovinate chi? Indovinate chi? I due in bianconero, che spero non tremino come ho fatto io finora dalle 16 in poi. Eccolo qua, Marangio. Un saluto a tutti, ciao, a domani.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.